Buonasera a tutti, bentrovati. Iniziamo questa seduta consiliare con l'appello. Suini Claudio?
Presente.
Presente. Aprone Francesca? Presente. Cattoi Vanessa? Assente giustificata. Cristoforetti Gigliola? Presente. De Michei Stefano?
Presente.
Presente. De Rossi Gabriele?
Presente.
Presente. Gatti Stefano?
Presente.
Presente. Giorgi Angelo?
Presente.
Presente. Lorenzini Luigino?
Presente.
Marasca Gianni?
Presente.
Martinelli Mauro?
Presente.
Mattei Giuliano?
Presente.
Mondini Sergio?
Presente.
Saiani Gianni?
Presente.
Sega Daniele?
Presente.
Speziosi Michela?
Presente.
Zendri Gianfranco? Assente giustificato. Zomer Ilaria? Assente giustificato. Perfetto, quindi presenti 15, assenti 3. Gli scrutatori sono presenti entrambi, giusto? Perfetto. Allora, ah, è vero, Martinelli Mauro, Martinelli, giusto? Martinelli Mauro, Marasca Gianni. Benissimo. Iniziamo con le comunicazioni del Presidente. Allora, io ho solo un paio di semplici comunicazioni di servizio. Vi ricordo che siete tutti dotati di badge per timbrare l'entrata e l'uscita del Consiglio Comunale e che è importante farlo per agevolare poi il lavoro anche di segreteria, diciamo. In secondo luogo, vi ricordo che all'interno della vostra cartella marrone sulla scrivania trovate il CUD, il Q, anzi. Inserito appunto nella vostra cartella. Ecco, io al momento non ho altre comunicazioni, quindi passerei la parola al sindaco per le comunicazioni. Ma si accende lì, ma non si accende.
Eccolo. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Beh, comunicazioni brevissime, anche la mia, una sola per la verità, relativamente all'ex convitto per il quale avevo dato comunicazione anche nel passato Consiglio. C'è stata data, è stato notiziato che non ci sono ricorsi per quanto riguarda l'appalto della ditta Manelli, quindi questa è una buona notizia. Pertanto nel corso di aprile, come già detto, inizieranno, così ci dice perlomeno la provincia, i lavori. Questa, ripeto, è una notizia importante anche perché l'Italia è un paese dei ricorsi, per cui non avere ricorso su un appalto importante per noi effettivamente è una buona cosa. Grazie, se ho dimenticato qualcosa nel corso della seduta aggiornerò. Grazie.
Grazie Sindaco. Allora, iniziamo questa seduta con l'ora, il tempo dedicato alle mozioni e alle interrogazioni. Partiamo con la discussione della mozione. Prego. Ok, allora partiamo dalle interrogazioni e partiamo con l'interrogazione pervenuta dal gruppo Lega. Lascio la parola al Sindaco.
Grazie. Volete leggerla prima o vi leggo direttamente la risposta? Va bene?
Grazie, buonasera a tutti. Loro interrogazione, impianto semaforico, strada statale 12 Ala, incrocio con Viale Malfatti. L'autostrada del Brennero è sempre più trafficata e talvolta, durante il fine settimana, molto traffico lo si riscontra anche sulle nostre strade statali. Nello specifico abbiamo riscontrato da molti censiti alensi la difficoltà dell'attraversamento della strada statale 12 all'incrocio con Viale Malfatti, proprio durante il fine settimana ove si riscontra il maggior traffico automobilistico. Visto e considerato che la sicurezza dei pedoni deve essere sempre garantita, Visto e considerato che l'impianto semaforico in questione risulta lampeggiante e quindi non funzionante al fine di garantire un attraversamento pedonale in sicurezza durante le giornate di maggior traffico, si interroga il sindaco e l'assessore competente per sapere, primo, per quale motivo l'impianto semaforico risulta essere lampeggiante durante fine settimana? 2. Se l'intenzione dell'amministrazione comunale predisporre la funzionalità di chiamata a favore dei pedoni, soprattutto durante il fine settimana, per consentirne l'attraversamento in sicurezza, evitando blocchi del traffico lungo la statale. A norma di regolamento si chiede risposta in aula. Grazie.
Grazie consigliere Giorgi. Prego sindaco.
Bene, leggo la risposta che è stata protocollata e da domani apparirà anche sul sito. Allora, l'autostrada A22 è un'arteria stradale estremamente importante e di conseguenza è molto trafficata. Tantissimi sono i mezzi che vi transitano, sia per motivi di lavoro, asse sud-nord Italia-Europa, e sia per motivi turistici. L'intera nostra regione ospita infatti nel corso dell'anno milioni di turisti. Questo comporta ovviamente sviluppo economico ed interesse per la nostra provincia, ma provoca inevitabilmente anche qualche disagio. Vediamo infatti lunghe code sulla nostra strada statale S12, sia nei momenti di maggiore tensione turistica e sia il succedere di incidenti in A22. Chi transita in autostrada, trovandola troppo trafficata o bloccata, preferisce uscire utilizzando la SS12, sperando di trovarla meno intasata. Questo ovviamente crea grossi problemi, disagi sia ai pedoni che, come da voi denunciato, sia anche al traffico cittadino ordinario. Per ovviare a questa problematica, il corpo di polizia locale, in quei dati momenti, spegne di fatto l'impianto semaforico di Serravalle e di Ala, in crociovia Malfatti, per non creare code chilometriche e quindi ulteriori disagi. Ed è in quei momenti che i pedoni hanno difficoltà ad attraversare. Avvalendomi dell'ausilio del comandante della polizia locale, con il suo supporto rispondo alle vostre domande. La prima, appunto, per quale motivo l'impianto semaforico risulta lampeggiante durante il fine settimana? Questa situazione si verifica non in tutti i fine settimana, ma solo in caso di incidente stradale in autostrada e durante quei weekend del periodo estivo, natalizio e pasquale, e cioè nei momenti di maggior afflusso turistico. Viene messo in modalità lampeggiante per evitare il formarsi di code chilometriche sulla SS12. 2. Se è intenzione dell'amministrazione comunale predisporre la funzionalità di chiamata a favore dei pedoni. Per l'impianto sulla strada statale nel centro abitato di Ala si prevede l'installazione di sistema di chiamata pedonale, dispositivo acustico per non vedenti, sensori di rilevamento dei veicoli provenienti dalle strade laterali. Con l'installazione dei sopracitati dispositivi sarà sempre consentito il traffico dei veicoli sulla strada statale, quindi con segnale luminoso verde. Solo in presenza di veicoli sulle strade laterali o di pedoni che intendono attraversare sarà fermato il traffico veicolare sulla SS12, segnale luminoso rosso. Di questo il comandante della polizia locale ha chiesto appunto un intervento all'area tecnica, per cui nel corso dell'anno si provvederà ad installare i dispositivi che ho appena citato. Grazie.
Grazie sindaco. Passo la parola ai proponenti dell'interrogazione per capire se siete soddisfatti o meno della risposta. Grazie.
Direi che per noi può andare bene. C'è da considerare che noi non l'abbiamo messo neanche nella nostra interrogazione, cerchiamo anche gli altri utenti, che non ci sono solo i pedoni, ci sono anche le macchine che devono fuoriuscire da immettersi sulla statale, provenienti da sud, cioè dalla stazione, in direzione nord. E anche lì è problematico. Comunque il maggior disagio sicuramente ce l'hanno i pedoni, ecco, e soprattutto anche le persone che sono portatrici di handicap. Ecco, mi fa piacere che l'amministrazione si stia attivando per risolvere questo problema. Grazie.
Grazie, consigliere Giorgi. Prego, sindaco.
Sì, che questo è un problema ricorrente in tutti i semafori, per la verità, dove c'è flusso turistico, chi frequenta il lago di Garda se ne accorge del semaforo di Torbolo, ovviamente, che quando è acceso veramente forma delle code chilometriche. Qui da noi il comandante della polizia locale e i suoi sottoposti in quei momenti lì interviene prontamente per dopo ripristinare il segnale, perché altrimenti sarebbe veramente un disastro assoluto. Avremo code fino a Marani, perché effettivamente la A22, sapete perfettamente, in quei periodi lì si intasa in maniera incredibile, per cui tutti cercano di uscire intasando a loro volta la SS12. Comunque nel corso dell'anno si cercherà di migliorare questa questione. Grazie.
Grazie Sindaco. Apriamo ad eventuali interrogazioni a risposta immediata. Ci sono interrogazioni? Bene, se non c'è nessuna interrogazione proseguiamo con la mozione scritta al primo punto dell'ordine del giorno. Okay. Mozione sul tema conflitto in Ucraina, solidarietà al popolo ucraino e gestione della fase emergenziale. Questa mozione inizialmente, come vi ricorderete al Consiglio Comunale scorso, era stata presentata dal gruppo Lega e non era stata discussa perché in sede di bilancio non si possono discutere le mozioni. Il testo è un testo ampiamente condivisibile e il gruppo Lega ha deciso anche come nostra richiesta, diciamo, di aprirla all'intero Consiglio Comunale togliendo il simbolo partitico del gruppo Lega e quindi presentandosi come una mozione tecnicamente detta bianca, tra virgolette, passatemi il termine, aperta alle firme di tutto il Consiglio Comunale, proprio perché la tematica è talmente importante e mi auguro che sia una tematica che tutti noi condividiamo, quindi anche andare a variare quella che può essere una virgola, un sinonimo, il concetto è quello che importa e come penso, scusate, sia per il mio ruolo che deve essere super partes, ma anche proprio personalmente, quando un concetto è buono, non importa chi l'abbia elaborato, da che parte venga, da quale gruppo possa venire, perché se le parole e quello che esprime questo testo sono condivisibili e in più proprio questa tematica direi che non lascia spazio a dubbi, spero, che è stata aperta e sottoscritta dai consiglieri, da tutti i consiglieri presenti in questo momento. Vado a leggere il testo della mozione e poi apriremo eventuali discussioni. Preso atto della preoccupante escalation del conflitto in atto in territorio ucraino dopo l'invasione militare russa, evidenziato che la situazione è estremamente complessa ed è ancora difficile decifrare il disegno geopolitico in atto e gli scenari che potrebbero configurarsi anche al di fuori dei confini ucraini, ricordato che l'articolo 11 della Costituzione italiana ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ricordato altresì che il conflitto in atto si pone in contrasto con i principi del diritto internazionale e in particolare dell'Unione Europea, che si prefigge di promuovere e contribuire alla pace e alla sicurezza, oltre che alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, ritenendo che l'attacco militare in corso possa deflagrare con gravi conseguenze sociali ed economiche sull'intera comunità internazionale, mettendo a rischio la sicurezza dell'Europa e la stabilità globale, che l'unica via d'uscita sia porre fine alle ostilità e riprendere la via diplomatica, impegna il Sindaco e la Giunta a manifestare a nome dell'intero Consiglio una ferma condanna per l'aggressione militare in atto in Ucraina e solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita, a sostenere ogni atto assunto dal Governo italiano in accordo con gli altri Paesi Unione Europea e con la NATO, a invitare il Governo italiano ad attivare ogni sforzo e ogni canale diplomatico per porre fine all'attacco in corso. Passo la parola al Sindaco.
prima di aprire la discussione volevo fare una riflessione ovviamente. Ringrazio ovviamente per le firme apposte sulla mozione. È vero che in questo Consiglio Comunale avevamo deciso di non portare ordini del giorno o mozioni che riguardassero problemi internazionali. Questo però è un problema in particolare, problema perché ci tocca, tutte le guerre sono gravi e ce ne sono un centinaio attive purtroppo in tutto il mondo in questo momento. Questa è una guerra particolare che ci sta toccando in maniera diretta, anche perché è una guerra dal punto di vista economico e ce ne stiamo accorgendo tutto di quanto pesa sulla nostra economia sull'economia europea questa guerra. Fra l'altro noi abbiamo tantissimi concittadini che vengono da quei luoghi, che in questo momento stanno ospitando delle persone scappate da quei luoghi di guerra, per cui una guerra nel cuore dell'Europa, per cui ci tocca in maniera incredibile, ci sta spaventando, perché purtroppo speriamo che finisca presto, ma sapete che lo spettro di una guerra mondiale purtroppo c'è ed è stato palesato. Io confido e sono ottimista in una soluzione diplomatica, anche se vedete che è molto difficile, no? Un giorno c'è un po' di ottimismo e il giorno dopo meno. Per cui solidarietà chiaramente a questo popolo ucraino che noi stiamo cercando di aiutare nel miglior modo possibile, grazie all'associazione, grazie anche all'impegno dell'assessore Aprone che sta seguendo per conto della Giunta questa problematica. Tante sono le persone ospitate, circa una trentina qui da noi, una decina circa sono in canonica da Don Alessio, le altre invece sparse nelle varie famiglie che hanno parenti appunto in quei luoghi. Quindi una mozione che, ripeto, ritengo giusta e condivisibile, una mozione che ha un significato, ovviamente un messaggio importante che noi vogliamo dare e che sta andando anche tanti altri comuni, però insomma una mozione che sicuramente, che poi sia stata presentata da un gruppo consigliare o un altro, poco importa, è sottofirmata da tutti, per cui questa è la valenza vera e questa è la mozione che deve essere del Consiglio Comunale di Ala. Grazie.
Grazie Sindaco. Apriamo l'eventuale discussione. Ci sono interventi in merito a questa mozione? Qualcuno voleva aggiungere qualcosa? Prego, consigliere Mondini.
Buonasera intanto. Sì, su argomenti di questa portata non è necessario aggiungere altro, se non, anche se il piccolo segno che può uscire dal Consiglio Comunale questa sera possiamo ben immaginare non abbia gli effetti che tutti desiderano. Come gruppo del Partito Democratico sottoscriviamo volentieri questa mozione che, e se posso anche per quanto mi ha riferito la collega Zomer, che questa sera assente, non ha alcuna obiezione pur insomma, non potendola votare e sottoscrivere visto che è stata raccolta solo. Grazie.
Grazie consigliere Mondini. Se non ci sono altri interventi passiamo comunque alla votazione, perché deve seguire l'iter. No. Consigliere De Rossi, prego. Scusi, avevo visto la mano alzata. Bene, passiamo alla votazione. Beh, direi favorevoli. Unanimità. Benissimo, io vi ringrazio di cuore. Consigliere De Rossi voleva fare un intervento, prego.
Visto che siamo ancora comunque nel tempo, mi è venuta in mente una cosa, sempre agganciandomi comunque a livelli a quello che si diceva prima della sicurezza stradale. L'avevo già segnalato tempo fa, torno a segnalarlo anche in questa sede. Se è possibile mettere uno specchio di fronte all'uscita del parcheggio sopra la piscina, perché altrimenti, cioè, non si vede che arriva sia da una parte che dall'altra, praticamente sì, dove ha lo studio del sindaco, perché appunto altrimenti bisogna affacciarsi con la macchina e può essere un problema sia per i pedoni che per le macchine che percorrono appunto via Gattioli. E la seconda cosa che chiedo, volevo capire se, visto che ormai nel periodo scolastico i cartelli del divieto d'accesso a via Bresciani dalle ore, sembra dalle ore 7 alle ore 8:30 ci sono sempre, se non è il caso di metterli definitivi. Naturalmente i cartelli come sono adesso, invece che metterli fuori tutti i giorni, però avere i cartelli definitivi con la dicitura dell'orario. Ah, in altri comuni, consigliere Lorenzini, ci sono, penso a Nomi, proprio alla strada a fianco al comune che porta dal comune alla statale, dove c'è la scuola primaria, ci sono i cartelli di divieto d'accesso con l'orario. Una domanda, non pretendo che domani mattina ci sia né lo specchio né nei cartelli definitivi.
Grazie consigliere De Rossi, prego sindaco.
Allora, il problema dello specchio del parcheggio lì della piscina è in effetti un problema ricorrente, io lo conosco in maniera abbastanza diretta, anche perché insomma spesso parcheggio in quelle zone. Ovviamente lì c'è il problema di quel muro che all'epoca era stato demolito in parte perché considerato un muro fra virgolette storico, per cui insomma non era stato possibile, se ricordo bene, demolirlo maggiormente, perché effettivamente il muro dà un po' fastidio. Ne parlerò con la polizia locale per capire effettivamente la posa dello specchio, se può risolvere questo problema. Discorso di via Bresciani, no? È un discorso semplice, ne parlavo prima anche fra l'altro con il consigliere Marasca, visto che lui abita in quelle zone, o perlomeno abitava, e sapete, no, che via Bresciani qualche anno fa avevamo deciso in via sperimentale di chiuderla, perché effettivamente trattasi di via stretta dove passano i pedoni, dove le macchine devono chiaramente rallentare di molto per non mettere in pericolo i pedoni. Se non ci sono i pedoni, alcune macchine invece sfrecciano veloci, per cui avevamo provato a chiuderla, però si era sollevato un po' un mare di polemica, avevamo fatto, se ricordate, anche un questionario pubblico al quale avevano risposto per la verità in poche persone, quindi avevamo deciso di soprassedere. Io non la considero una partita chiusa, ma in futuro vedremo di capire effettivamente qual è la soluzione migliore. E alcuni ci chiedono anche di mettere dei rallentatori, per cui stiamo cercando di ragionare anche su questo, per cui via Bresciani è un problema che si sta trascinando, e apporre i cartelli in maniera fissa effettivamente potrebbe essere un'idea, anche se effettivamente sono abbastanza ingombranti, per cui ne parleremo con il cantiere comunale, l'ufficio patrimonio, perché è una briga a togliere e mettere tutte le mattine, questo è vero, anche se per la verità vi è messa una transenna, perché tanti, secondo me, anche se con il cartello, se non c'è la transenna transitano in ogni caso, perché questo purtroppo è l'andazzo. Comunque valutiamo anche questa richiesta.
Grazie sindaco. Bene, se non ci sono altri interventi, proseguiamo col secondo punto all'ordine del giorno. Espressione parere sulla proposta del quinto aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti, stralcio rifiuti urbani. Relaziona per noi sindaco, prego.
Ma allora, cercherò di essere sufficientemente breve, di cercare di esporvi in maniera sommaria il contenuto del piano, che come avete visto è un piano di 522 pagine. Non so chi di voi ha approfondito in maniera approfondita, scusate il gioco di parole, però insomma è una tematica abbastanza complessa, anche perché il piano di aggiornamento, questo è il quinto piano di aggiornamento, è articolato in maniera insomma molto buona secondo me, anche perché fa un'analisi dello stato di fatto e dopo riporta alcuni segnali per le eventuali soluzioni future. Lo espongo anche perché è un piano che per più volte mi è stato presentato sia in Consiglio dell'Autonomia, che sapete che è una materia che questa seguo io, e anche perché in conferenza di sindaci la settimana scorsa, in un meet, per cui insomma è un piano che conosco abbastanza bene, per cui se avete piacere ve lo espongo magari in maniera proprio sommaria per dare alcuni spunti. Perché lo abbiamo portato come presa d'atto in questo Consiglio Comunale? Perché il 23, che è domani, scadono i termini per le osservazioni, per chi deve osservare, perché non è obbligatorio osservare sui piani della provincia, perché questo è un piano provinciale, non è un piano del comune, che riguarda in maniera unitaria l'intera provincia trentina. Però siccome i precedenti piani del 2014 era il quarto e anche i primi erano sempre stati portati in aula, si è preferito portare anche questo per discuterlo assieme, per prendere atto ovviamente. Non ci sono osservazioni da parte nostra, perché sul territorio lense non ci sono interventi previsti, quindi non facciamo osservazioni, ma facciamo una presa d'atto. Passo ad illustrarvi un po' velocemente allora i contenuti, quelli che ritengo perlomeno le cose più importanti di questo piano di aggiornamento. Beh, innanzitutto avete visto che la provincia APA, tramite appunto la provincia tramite APA, si è avvalsa della collaborazione, questa volta in maniera credo intelligente anche, di FBK e dell'Università di Trento, soprattutto nella parte finale dove si prospettano più soluzioni e dove si prospettano dei scenari futuri. La provincia, la giunta provinciale si è presa l'impegno di definire entro l'anno la questione. È una questione purtroppo che si sta trascinando da tantissimi anni, questi risultati li abbiamo visti poco tempo fa quando abbiamo discusso del bilancio, anche fra l'altro, e in virtù di quella delibera che la giunta provinciale ha approvato a fine dicembre e che al Consiglio dell'Autonomia ha ricevuto voto negativo, come giusto credo che sia, perché c'è stato prospettato un aumento del 40% delle tariffe, perché da 160 euro tonnellate si è passato a 225 euro a tonnellata, e quindi questo si ripercuote sui nostri futuri versamenti, per quanto aveva spiegato l'altra volta l'assessore Spaziosi, come vi ricordate. Quindi è chiaro che i comuni in Consiglio d'Autonomia hanno dato parere negativo, ben sapendo ovviamente che purtroppo la provincia è stata costretta ad aumentare le tariffe, perché i costi di trasporto fuori provincia chiaramente sono aumentati. Quindi avvalendosi appunto di FBK dell'Università di Trento, la provincia ha messo a punto questo piano di aggiornamento, che è definito un piano aperto. Piano aperto perché la giunta provinciale sta presentando questo piano di aggiornamento a tutte le componenti istituzionali e non della nostra provincia, per cui è stato presentato ai comuni, è stato presentato a tutte le comunità di valle, sono stati presentati agli operatori economici, ai gestori di tutte la raccolta rifiuti del nostro Trentino, è stato presentato anche dei comitati ambientalisti, in ultimo anche alla consulta dei giovani, e mi sembra che l'ultimo appuntamento che ha il vicepresidente Tonina è dei giorni prossimi con l'università, con gli studenti dell'università. Per cui diciamo un piano aperto, perché potrà raccogliere sicuramente le osservazioni che perverranno da tutte queste componenti della nostra società. Anche perché chiaramente la soluzione non è facile, sapete che anni fa si era riproposto in maniera importante questa problematica, nel 2014 se ricordo bene, dove si parlava all'epoca, vi ricordate, di inceneritore, dove però c'era stata una sollevazione abbastanza rilevante, perché l'inceneritore voleva dire caduta di ceneri sul territorio, quindi insomma si era fermato tutto. Però i problemi sapete perfettamente anche voi, non è che sospendendoli, mettendoli in stand by si risolvono, quindi il problema adesso si sta riproponendo in maniera molto, molto sentito, anche perché sta toccando il portafoglio ovviamente di tutti noi. Quindi questo è stato definito un piano aperto. Beh, i contenuti del piano li avete visti, comunque descrive appunto l'analisi attuale, la fotografia di quali sono, di come sono gestiti i rifiuti nella nostra provincia, sono state individuate le criticità e eventuali obiettivi per superarli, è stata fatta una revisione, un'armonizzazione dei criteri di localizzazione degli impianti di gestione, i CRM o i centri di raccolta, chiamateli come volete. Sono stati definiti appunto dei scenari futuri di gestione, una serie di scenari, tra le quali appunto la giunta provinciale sceglierà quale ha ritenuto il migliore entro l'anno, sentite appunto tutte le parti che vi dicevo prima. E poi sono state previste delle azioni di prevenzione e di sensibilizzazione. Produzione dei rifiuti urbani nella nostra provincia. Sono stati presi chiaramente a studio tutti i rifiuti urbani prodotti nella nostra provincia e sono tanti, per cui provenienti dall'utenza domestica e anche dall'utenza produttiva. Come rifiuti speciali considerano il vetro, la plastica, gli ingombranti, il differenziato, per cui anche le batterie, i farmaci e quant'altro. Tutta questa montagna di rifiuti costituisce il rifiuto urbano speciale. Hanno fatto una verifica di qual è la produzione totale di rifiuti urbani in un anno, prendendo a riferimento l'anno 2019, che è l'anno pre-Covid, che è quello che può testare chiaramente in maniera più concreta la produzione dei rifiuti, perché il periodo, ahimè, del Covid, per cui il 20 e il 21, non è probante, perché anni considerati speciali, in quanto ovviamente con diversa produzione di rifiuti, per cui si è parlato del 2019. Sono 283.461 le tonnellate di rifiuti che noi produciamo in un anno, per cui il numero sicuramente è molto molto importante. Sono 82 chili abitanti, per cui pro capite, di rifiuto indifferenziato che viene prodotto, compresi i turisti. Questo vuol dire 448 chili ad abitante di rifiuto urbano totale, compresi anche la spazzatura, anche questi sono la spazzatura delle strade, sono compresi sempre nei rifiuti urbani. Per cui un primo obiettivo è quello di ridurre la produzione del rifiuto urbano, di portare da 82 kg abitanti, portarlo ad 80 kg ad abitante di indifferenziato entro il 2025, per cui entro 3 anni, per cui abbassare di 2 kg perlomeno ad abitante. Ed arrivare anziché a 448 kg abitanti di rifiuto urbano totale, arrivare a 425 entro il 2025. Questa è il primo dato interessante che ci si pone come provincia. Com'è che si può fare a ridurre questa produzione? Le buone azioni possono essere, incentivando i centri di riuso, per cui preparare delle piattaforme per la preparazione e riutilizzo, i mercatini dell'usato banalmente, per cui cercare di riutilizzare quello che si butta normalmente e provare a capire quello che si può riutilizzare. Potenziando le informazioni nelle comunità di valle e nei comuni, anche per aiutare i turisti, perché il problema vero è anche questo, no? Il turismo in Trentino porta economia, però porta anche ovviamente disagio per i rifiuti, perché sapete che nei luoghi turistici la differenziata purtroppo è poco applicata, anche perché il turista ovviamente butta tutto nell'indifferenziato. Ampliando i percorsi di educazione ambientale nelle scuole, promuovendo nuove abitudini di consumo a ridotto carico di rifiuto, per cui vuoti a rendere, compattatori e quant'altro. Invitando le imprese per trovare modelli di produzione di beni a ridotto carico di rifiuti. Per cui prevenzione, prolungamento della vita del prodotto per evitare di farlo diventare rifiuto, riciclare e recuperando anche l'energia. Bisogna ridurre però anche l'indifferenziata, incentivando la differenziata ovviamente. Attualmente in provincia abbiamo 12 gestori diversi, perché sapete che noi abbiamo la comunità di valle che si avvale ovviamente di SNAU, c'è Asia in Valsugana o la Rotaliana, non ricordo, ogni zona, ogni ambito della nostra provincia ha dei gestori diversi, Dolomiti che raccoglie per Trento e per Rovereto, per cui insomma gestori che però agiscono tutti in maniera differente. Sistemi di raccolte differenziati, chi ha il porta a porta, chi ha la raccolta stradale come noi, per cui ogni gestore bene o male si gestisce in maniera diversa. L'idea è quella di far diventare un unico sistema di raccolta e va nel verso di quel piano di partenariato pubblico-privato che abbiamo discusso qua in aula, se vi ricordate, che la comunità di Valle Nostra sta portando avanti con quel partenariato, appunto, con quel PPP proposto dalla Dolomiti. Un PPP che, ve l'ho detto l'altra volta, mi era stato anche chiesto, chiaramente influenzato da questi aumenti, perché il piano industriale è modificato di circa 600.000 euro all'anno. I gestori sono tutti in crisi, chiaramente, perché tutti questi aumenti dell'ultimo di dicembre chiaramente si sono riversati su di loro, mettendo in crisi chiaramente anche qualche gestore in maniera abbastanza sostanziale. Per cui differenze tra bacini di raccolta ci sono tutti. Abbiamo delle valli molto più virtuose rispetto ad altre meno virtuose. In testa abbiamo la Val di Fiemme con l'86% di raccolta differenziata, per cui ottimo dato, il Primiero a 85%, abbiamo altri a 83,5%, per esempio l'Alta Val Sugana, la Val Lagarina, insomma siamo a 70,40%, per cui abbastanza, insomma, non bassi come altri. L'Alto Garda è 65,5%, per cui vedete che fra la Val di Fiemme e l'Alto Garda abbiamo 20 punti percentuali di differenza di raccolta differenziata. Su questo bisogna, la provincia deve lavorare, perché uniformando appunto questo tipo di raccolta si può aumentare anche la differenziata. Quindi un altro obiettivo, il secondo obiettivo, che è quello appunto di incrementare la differenziata, è quello di portare il 78%, uniformare, portare tutti a un 78%, chiaramente quelli che sono più bassi, quelli che sono di più, ben venga, entro il 2024, e arrivare all'80% entro il 2028 per ogni singolo bacino. Questo può servire anche applicando la tariffa puntuale. Sapete che alcuni hanno la tassa, altri hanno la tariffa. Noi abbiamo la tassa, altre realtà hanno la tariffa. La differenza qual è? La tassa è fissa ed è fatta in base a dei parametri, il numero di abitanti, il metri quadrati e quant'altro. La tariffa invece è a consuntivo, cioè tu paghi per quello che consumi di indifferenziata. Per cui è lo stesso piano che ci ha proposto la comunità di Valle, arrivare a tariffa, ma questo vedete che è un obiettivo provinciale, tutti devono arrivare a tariffa. Com'è che si fa a migliorare la differenziata? Intercettando i rifiuti che oggi vengono smaltiti nell'indifferenziato, per poca volontà o perché non c'è molta conoscenza di quali siano. Effettivamente la materia è abbastanza, non è semplicissima, no? Capire la differenza fra l'imballaggio, la plastica, il vetro, il semivetro, cioè non è facile nemmeno per il cittadino, per cui su questo bisogna insistere. Noi avevamo fatto un libretto, guardo l'assessore Gatti, per spiegare alle persone come deve essere differenziata i rifiuti. Su questo bisognerà lavorare ed insistere. Bisognerà promuovere delle convenzioni con agricoltori per raccogliere i film plastici prima di essere destinati appunto a rifiuto, potenziare la formazione dei cittadini per fare una migliore differenziata, fare attivare i gestori della raccolta pubblica azioni correttive, ovviamente anche loro devono lavorare in tal senso, e raggiungere appunto almeno l'80% entro il 2028. Purtroppo la qualità della raccolta differenziata è abbastanza, non è corretta. Nel 2019 uno dei dati interessanti è che sono stati smaltiti in discarica, perché il problema è quello di riempire le discariche che stanno finendo, sono stati portati in discarica 22.000 tonnellate di scarti provenienti dalla differenziata. Questo vuol dire fare una differenziata fatta male, ovviamente. Pensate che solo un 24% di questi 22.000 tonnellate provengono da ramaglie, pannolini eccetera, che vengono smaltite nella differenziata in maniera non corretta, per cui il 24% sicuramente è un dato molto molto rilevante. Quindi anche lì bisogna trovare, e questo è il terzo obiettivo, trovare nuove forme di recupero per i nuovi rifiuti, per recuperare quelli smaltiti in discarica, redigere dei nuovi disciplinari di analisi merceologiche per verificare la qualità dei rifiuti, fare attivare i gestori della raccolta pubblica azioni correttive nei propri sistemi di raccolta. Entro il 2025 il 90% del rifiuto da spazzamento statale deve essere recuperato, entro il 2028 il 90% del rifiuto ingombrante deve essere recuperato. Qualità della raccolta differenziata, anche lì c'è grande presenza di organico, per esempio, trovato in discarica, un 12,2%, è stato trovato in discarica. L'organico chiaramente non deve essere portato in discarica. Com'è che si deve fare per ridurre l'organico nel rifiuto in discarica? Anche qua hanno trovato delle soluzioni per cui tutti i rifiuti indifferenziati che superano il 50% di organico e sottovaglio, appunto, devono essere smaltiti. Tutto rifiuto da spazzamento stradale conferito in discarica deve essere sottoposto ad analisi. I costi di pretrattamento saranno addebitati ai relativi gestori, perché bisogna, i gestori bisogna sensibilizzarli di più, fare attivare i gestori della raccolta pubblica azioni correttive nei propri sistemi di raccolta. Questa è una frase ricorrente. Tassa o tariffa, effettivamente la gran parte, circa il 70% dell'intero territorio provinciale è a tariffa. Ormai chi rimane a tassa è la zona di Vermiglio, per cui la zona alta della Val di Sola, Ossana, Pellizzano, Vermiglio, e la parte bassa, la nostra, la Vallagarina e la zona del Garda. Tutto il resto è già a tariffa, per cui un altro obiettivo è quello di uniformare, quello che dicevo prima, la raccolta di rifiuti tramite un uguale regime tariffario. Anche qui com'è che si può fare? Approvando dei disciplinari provinciali, validi per tutti i gestori chiaramente, uniformando la raccolta di le modalità di raccolta differenziata, fare dei regolamenti per gli ingombranti nei centri di raccolta. Gli ingombranti è un problema rilevante, lo sapete anche voi, quello che ha causato la chiusura dei CRM nella raccolta ingombranti, perché a Schiappodetti non c'è più posto. Uniformare le regole appunto per ogni centro di raccolta. Per fare questo è previsto nel piano, non so se avete visto, la realizzazione di nove nuovi centri integrati. Il più vicino a noi è a Rovereto, che sono denominati CR, centri di raccolta. Noi abbiamo il CRM, che è il centro di raccolta piccolo, il centro di raccolta CRZ è quello più grande, e prevedono di realizzarne nove in più. Si ricorda nel piano di aggiornamento che la normativa europea prevede che solo il 10%, entro il 2035 solo il 10% dei rifiuti può essere scaricato in discarica. E questo è un dato molto importante, per cui insomma su questo la provincia deve lavorare molto. Perché deve lavorare molto? Perché pensate che di quei 283.000 tonnellate che noi produciamo ogni anno, 63.000 devono essere gestite, cioè praticamente porta in discarica, porta di qua, porta di là, 63.600 tonnellate all'anno bisogna capire dove collocarle. Finora dov'è che sono state portate? Sono state portate nelle discariche, la metà circa nelle discariche. Sapete che hanno aperto recentemente, oltre a Schiappodetti, che è l'unica discarica attualmente in utilizzo, hanno aperto le discariche di Imer e Monclassico. Però entro l'anno queste due si chiudono. Una, adesso non ricordo se Monclassico o Imer, chiuderà addirittura a giugno, e l'altra a fine anno. Non è stato facile trovare con i comuni chiaramente l'accordo e la convenzione. L'ultima è stata firmata da poco, quella con i Imer, mi sembra, perché chiaramente la gente non vuole discariche sul proprio territorio, e noi ne sappiamo qualcosa, no? Però i rifiuti da qualche parte bisogna portarli. Entro l'anno però si chiudono le due discariche di Imer e Monclassico. Quindi circa metà di quelle 63.000 tonnellate sono state portate in discarica, 13-15.000 tonnellate a Bolzano, e si paga chiaramente, perché devi pagare il trasporto e devi pagare anche la tariffa all'inceneritore di Bolzano, per cui dai 13-15.000 sono stati portati lì. 5.000 tonnellate vengono portate ad Almine, Bergamo, 8x8 dalle 8 alle 10.000 tonnellate ADEP, l'Agenzia Provinciale della Depurazione, sta facendo delle gare per trovare appunto dei nuovi punti di smaltimento. Quindi queste 63.600 tonnellate devono trovare collocazione ovviamente tutti gli anni. E questo è il primo problema che chiaramente ci si pone, che è lo scenario zero. Questi 63.600 possono essere portati ovunque, chiaramente, una volta chiusa la discarica bisogna trovare qualcuno che accoglie i nostri rifiuti nei loro impianti pagando. Questo vuol dire chiaramente crescere anche le nostre tariffe, no? Perché i trasporti costano e lo smaltimento costa. Per cui scenario zero individuato dalla provincia è questo, portare tutto fuori provincia di 63.000 tonnellate. Oppure, adesso entrerà in funzione probabilmente entro l'anno il famoso catino nord di Ischia Podeti, che è un pezzettino di Ischia Podeti. Ischia Podeti, sapete, è quella discarica molto grande a Trento Nord, lungo l'autostrada. Apriranno un nuovo catino nord, chiaramente, per dare un po' più di spazio nei prossimi anni ai rifiuti. Però anche lì sono stati fatti delle valutazioni. Allora, dal momento in cui entrerà in funzione il catino nord, cosa succede? Se tutte le 63.600 tonnellate le porteremo a catino nord, durerà 3 anni quel catino lì e dopo saremo sempre a capo, ovviamente. Oppure potrà durare 6 anni e mezzo se si smaltiscono 28.350 tonnellate anno, oppure 11 anni se si smaltiscono 17.000 tonnellate anno, che è il 6% di tutti i rifiuti che produciamo. Questo è un vincolo di piano che ci si era imposti come provincia. Il resto, chiaramente, se scegliamo il scenario di mezzo, cioè portiamo in discarica le 28.350, quello che avanza dei 63.600, cos'è? O non produci i rifiuti, o devi trovare nuove forme di rifiuti, o devi portare fuori Trento. Per cui entro il 31/12/2022 la giunta provinciale si è preso l'impegno di capire qual è il scenario giusto da attuare. Andando avanti, i scenari, quali sono i scenari successivi? Li avete visti, li avrete visti appunto sul vostro piano, per cui o tutto fuori provincia, e questa è una soluzione, oppure, ma migliorando il recupero del materiale, si potrà, per cui aumentando la differenziata, aumentando le buone azioni, si potrà ridurre un po' chiaramente quella che è la produzione di rifiuti da portare in discarica. Però quanto? Questa è una domanda che io ho fatto più volte ai tecnici di APA e mi è stato risposto così. Ho chiesto, pur applicando tutte le buone azioni che noi metteremo in campo, per cui incrementando l'informazione a scuola, diventando più bravi e aumentando la differenziata, di quanto potremo migliorare quel dato? Cioè di quei 63.600 tonnellate anno, quant'è che riusciremo a ridurre con le buone azioni? Mi è stato risposto circa 10.000 tonnellate anno. Vuol dire che 53.600 ci resteranno in ogni caso sul groppone. Quindi sono stati studiati ovviamente ulteriori scenari, ed è quello che avete visto. Quali sono i scenari? Quello di creare degli impianti di recupero, ovviamente. Impianti di recupero come possono essere, sono previsti in due maniere. Uno, il classico inceneritore, con il camino, ovviamente, che in atmosfera va il fumo e quindi si crea anche un po', ovviamente, un po' di cenere. Oppure creando degli impianti, e questo può essere un impianto di conversione energetica anche l'inceneritore, oppure si parla di gasificazione, per un impianto di gasificazione. Cosa vuol dire? Vuol dire produrre syngas, vuol dire produrre chiaramente materiale energetico che può essere messo in commercio come gas metano, come idrogeno, anche lì in due soluzioni diverse, o con camino e puoi fare determinati prodotti, oppure senza camino. Il gasificatore senza camino chiaramente non ha emissioni in atmosfera, per cui non ha materiali inquinanti rilevanti, così appunto viene definito. È stato chiesto a più riprese anche negli ultimi incontri che vengano portati degli esempi di gasificatori, non sono molti, sono essenzialmente in Giappone, sono in Canada, in Australia, e in Europa mi sembra che ancora non ce ne sono. Questo è lo studio fatto ovviamente da FBK e dall'università. Per cui un impianto di combustione, alternativa 1, o un impianto di gasificazione, alternativa 2. Tutto comunque che produca conversione energetica. Sono stati anche previsti, ecco anche qua, ci sono diversi tipi di gasificatori, anche qua hanno studiato taglia massima, taglia media, taglia minima. Cosa vuol dire? Se la soluzione sarà quella di fare un impianto, un gasificatore, può esserne fatto uno che vale per tutta la provincia, possono essere fatti più gasificatori, chiaramente più piccoli, sparsi sul territorio. Ovviamente questo bisogna capire quali sono i costi, perché FBK e l'università ancora non sono entrati nel merito economico di capire quanto costa un impianto e cosa può produrre in termini economici di recupero di energia. Ovviamente è chiaro che più ne fa impianti, più costano, per cui se andranno su questa strada, e mi sembra che alla fine, insomma, dagli incontri fatti sul territorio mi viene detto, insomma, che c'è un fronte aperto sulla gasificazione, però questo spetterà alla Giunta a decidere appunto la soluzione giusta da fare, ed è quella di fare un eventuale impianto, sono state individuate tre zone per fare un eventuale impianto. Le tre zone sono Ischia Podetti, l'attuale discarica, chiaramente, che se fatto lì si recupererebbe un anno circa per l'ottenimento delle autorizzazioni, perché è già un sito idoneo per fare eventuali impianti. L'altro luogo previsto, eventualmente indicato da FBK, potrebbe essere Trento 3, sapete che è quella zona dove è stato realizzato, è in corso di realizzazione il depuratore, praticamente fra Mattarello e Besenello, okay? Lungo la strada SS12. Il terzo sito invece è il sito di Rovereto, quello dove c'è già l'impianto di trattamento biomeccanico, quello lungo, come si chiama quella zona lì? Navesella, esatto. Credo, mi sembra di capire, di aver intuito che se si dovesse andare su questa scelta specifica, credo che il sito indicato potrà essere Ischia Podetti, perché ripeto, già, come si può dire, già molto avanti con le autorizzazioni e quant'altro. È chiaro che, ripeto, questa è una scelta non facile da fare. Ripeto, la Giunta Provinciale si è data questo anno di tempo per decidere il da farsi, sentiti i territori, sentiti appunto tutte le parti interessate, tutti noi quindi in buona sostanza, perché ognuno di noi è interessato ai rifiuti. Quindi gli scenari sicuramente sono molti, ripeto, parto da quello estremo di portare tutto fuori provincia, perché le discariche sono destinate a finire, su questo mi sembra che è chiaro, ripeto, le due di Monclassico e Immersa saranno chiuse entro l'anno, Ischia Podetti a vita breve, quindi insomma qualcosa dovranno pur trovare, e la scelta sarà solo semplicemente dire portiamo tutto fuori provincia, aumentando di fatto i costi, oppure realizziamo un impianto dove si abbatteranno i costi, si potrà recuperare energia, tematica fra l'altro in questo periodo drammaticamente attuale, perché l'energia, vediamo cosa pesa sulle nostre tasche in termini di gas, in termini di energia elettrica, in termini di carburante e quant'altro. A proposito, con oggi avete visto che si è abbassata la benzina, con oggi pomeriggio, in base al decreto del governo. Quindi diciamo, insomma, ripeto, io ho cercato di illustrarmi velocemente le parti salienti di questo piano di aggiornamento, che ripeto è molto molto articolato, però fatto anche bene, e ribadisco sicuramente un plus di questo piano è aver coinvolto FBK e Università, chiaramente, che sono ritenute, lo sapete, no, due punte di eccellenza del nostro territorio, sono considerate a livello nazionale sicuramente delle espressioni molto 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 buone. Qui ecco, noi con questa delibera prendiamo atto di questo piano, non facciamo, ribadisco, osservazioni, perché il nostro territorio non è toccato da queste scelte, ma tutti noi ovviamente siamo toccati, perché il futuro riguarda tutti noi, e il problema rifiuti, ribadisco, che per tanti anni è stato un po' messo, diciamo, in stand by, adesso si è riproposto in maniera seria ed è esploso soprattutto in dicembre, quando abbiamo visto quel rialzo dai 160 euro a tonnellate siamo passati ai 225 euro a tonnellate, perché insomma un 40% di incremento che sulle casse di ALA pesa 70.000 euro nel prossimo futuro, giusto? Indicativamente 75? 55? Ecco, insomma. Per cui insomma un aumento rilevante, 9%. alcuni territori il 5%, noi il 9%, insomma ogni territorio ha una percentuale diversa. Presidente, credo di aver spiegato sufficientemente bene, adesso apriamo la discussione. Non so, l'assessor Gatti se vuole magari aggiungere qualcosa.
Grazie Sindaco, grazie Presidente, buonasera a tutti. Integrare quello che ha detto il Sindaco non è facile perché è stato estremamente preciso e puntuale. Io volevo solo aggiungere delle osservazioni maturate proprio in questi 6-7 anni di quali mi sono occupato anche con l'aiuto dell'assessore Lorenzini della tematica rifiuti. Secondo me è evidente che il passaggio al porta a porta è indispensabile e meno male che da questo punto di vista c'è questa azione, chiamiamola comunitaria proprio, voluta appunto dalla comunità di valle per cercare di mettere in piedi un sistema che sia uguale su tutto il territorio, perché questo sicuramente avrà dei pregi per tutti, intanto proprio sul fatto dell'unificazione e quindi evitare anche quello che viene definito il turismo dell'immondizia, no? Quindi coloro che si spostano in vari isole ecologiche ancora presenti purtroppo sul nostro territorio e magari te le abbandonano lì. L'altra cosa che auspico proprio in entrata di questa nuova sistema di raccolta è il fatto che i controlli siano delegati una volta per tutte alla comunità e non più ai singoli territori, vale a dire ai singoli comuni, perché questo abbiamo visto e l'abbiamo visto sul nostro territorio che non è facile. Avere invece un controllo preciso e puntuale da parte della comunità, secondo me, ha dei grossi vantaggi, perché questo intanto viene a prendere le distanze dall'ambiente in cui si vive, in cui si lavora, no? Cioè chi viene a fare il controllo non ha più quell'attaccamento al territorio in tutti i sensi e quindi anche i vincoli dovuti a questo. E poi il fatto di avere qualcuno che è professionale sul tema e quindi si sa comportare, sa come fare i controlli, come fare le verifiche e le eventuali sanzioni che è giusto che ci siano. E per quanto riguarda invece il discorso della pubblicazione, noi avevamo fatto proprio un libricino nel 2018 e sul prossimo numero di Alinforma ci sarà un inserto che parla delle modalità, che poi è il solito che si può staccare e tenere a casa, di conferimento dei rifiuti sia nel secco naturalmente, ma anche nel compostaggio e nelle isole ecologiche, vetro, plastica, carta, eccetera. L'altra cosa che volevo puntualizzare è il fatto della formazione. Personalmente ritengo che la formazione sui giovani sia la cosa indispensabile da fare. Molto spesso, e ci saranno di sicuro, vengono proposte, ripeto, e ci saranno perché sono previste nel nuovo piano di comunità, le assemblee, passatemi il termine, per gli adulti. Non è che le considero inutili, è che alle nostre assemblee arriva già tutte quelle persone che sono brave, che la differenziata la fanno e che si sentono la solita predica, perché tutti coloro che la differenziata non la fanno alle nostre assemblee non ci vengono, e questo è un dato di fatto. Invece i ragazzi, i giovani delle scuole a tutti i livelli, secondo me, sono molto più permeabili a questi problemi, li sentono molto più importanti, come è giusto che sia, e da questo punto di vista sono sicuramente un vettore eccezionale per riuscire a convincere tutti coloro che sono ancora restii a comportarsi nella maniera corretta. Centri del riuso. Questa è una cosa che mi preme molto, anche perché Sindaco ci avevamo provato anche noi nel 2015. Peccato che la normativa nazionale dà un veto che è categorico, ovvero tutto ciò che entra al CRM è rifiuto e da lì non può uscire se non in forma di rifiuto. Anche questa è una situazione che è un po' paradossale, perché effettivamente al CRM arrivano delle cose che per chi le porta ovviamente non hanno più significato, non gli servono, eccetera, ma magari sono utili a qualcun altro. È che, vista l'attuale normativa, è difficile riuscire a riutilizzarle, e anche da questo punto di vista auspico che ci sia un'apertura in maniera, o trovare una soluzione che potrebbe essere ad esempio una sorta di polmone prima del CRM, dove le associazioni che si occupano del riuso in modo particolare possano fare un censimento del materiale che arriva e metterlo a disposizione di altri utenti, non in vendita, metterlo a disposizione. Da questo punto di vista non so se è ancora in atto, però già nel 2015 a Tione erano riusciti al loro CRM, proprio grazie a un'associazione e grazie agli spazi che avevano a disposizione, di riuscire a mettere in piedi questo centro del riuso. Ultimo tema è incentivare la produzione, cioè disincentivare la produzione del rifiuto. Cosa vuol dire? È previsto nel piano, e cioè riuscire ad avere degli accordi con i produttori dei beni affinché invece di avere 8 confezioni per confezionare la merendina ce ne sia una sola, che è più che sufficiente. Ho finito, grazie.
No, per chiudere il discorso, un dato che non vi ho dato prima, vabbè, i scenari li abbiamo allora, i tre.